cultura che non ti aspetti.
È una buona sera, bentrovati, soprattutto benvenuti a K per l'appuntamento conclusivo di questa settimana. Al microfono con voi questa sera Natasha Fioretti. Ed è una calda e azzurra serata di primavera, questa, sono le 17, davvero un'ottima serata per concludere il fine settimana con un aperitivo, e noi con K vi terremo compagnia fino alle 18.30. Un grazie a Martino Dont per la realizzazione di questa puntata. Oggi è venerdì e come di consueto al venerdì noi oggi parleremo di videogiochi, lo faremo con Matteo Lupetti attorno alle 18. Lui ci racconterà del Giardino dell'Abatessa, un gioco narrativo di giardinaggio ambientato nella Francia del 1643. Ma di videogiochi parleremo anche tra poco, in apertura lo faremo con Francesco Fiori, ma lo faremo con tutt'altro taglio, e cioè parleremo di videogiochi come strumento di reclutamento di gruppi estremisti. Alle 17.20 sgranocchieremo invece Anna Cardi con il gruppo degli Easy Sunset, che stasera suona al Foce, e alle 17.40 o giù di lì ci raggiungerà in studio la collega Alessandra Bonzi per darci qualche anticipazione della nuova puntata del Giardino di Albert, che andrà in onda domani. E chiuderemo poi in bellezza alle 18.15 con il nostro editorialista di K di oggi, Tommaso Soldini. Io vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, allo 079-382-6765. Scriveteci, mandateci i vostri messaggi, i vostri commenti. A noi fa sempre piacere riceverli, comunicare con voi. Iniziamo in bellezza con la musica di Rete 2, con la scaletta curata come sempre dal nostro Corrado Antonini, che stasera in apertura prevede I Still Believe di Andrea Owens and the Cookout. If we can work together, meravigliosa questa I Still Believe, tratta dall'album Feel Good Music del 2023 della contrabbassista Andrea Owens. Negli ultimi anni il mondo dei videogiochi è diventato uno degli spazi principali di socializzazione per i più giovani, come ben sappiamo. Un ambiente globale, continuo, apparentemente, ma solo apparentemente neutro, perché proprio per queste caratteristiche è finito anche nel mirino di gruppi estremisti che cercano di utilizzarlo come terreno di contatto e di reclutamento. La serie documentaria, La Ola Ultra, prodotta dal quotidiano spagnolo El País e dall'emittente radiofonica Cadena Ser, racconta proprio questo, come alcuni movimenti neonazisti tentino di infiltrarsi nelle piattaforme di gaming. Noi ne vogliamo parlare con il nostro Francesco Fiori. Ben ritrovato, Francesco.
Grazie Natasha, buon pomeriggio a te chi ci ascolta.
Fa quasi un po' strano incontrarci, trovarci al pomeriggio a quest'ora, perché di solito con Francesco Fiori siamo abituati a trovarci e incontrarci radiofonicamente parlando di primo mattino attorno alle 7. Ma Francesco, abbiamo un po' accennato al tema che hai scelto per noi questa sera, partiamo dal documentario. Che cosa emerge da questa inchiesta?
È un documentario, Natasha, che ci svela un meccanismo di reclutamento molto più sottile di quanto potessimo immaginare. Cioè, non parliamo di una propaganda esplicita o di messaggi diretti, ma di un processo che possiamo definire graduale, quasi mimetico. E le forze di sicurezza che vengono interpellate nel documentario La Ola Ultra spiegano che questi gruppi entrano nei canali di gioco, nei server, nelle chat vocali, esattamente come qualsiasi altro utente, senza distinguersi o manifestarsi immediatamente. All'inizio non propongono neanche contenuti ideologici, ma si inseriscono nella conversazione, cominciano a utilizzare un certo tipo di linguaggio, spesso con tono ironico, provocatorio, e in questo modo tentano prima di tutto di costruire familiarità. E poi è col tempo che questo rapporto si può trasformare in qualcosa di più strutturato.
Quindi potremmo definirlo un processo, diciamo, un po' subdolo, che prevede un'inclusione lenta, quasi impercettibile, quasi invisibile.
Corretto, corretto, perché proprio questa apparente involontarietà è ad essere l'aspetto che rende più efficace il reclutamento. Immaginandolo in maniera concreta è molto semplice: un ragazzo entra in un ambiente di gioco, comincia a interagire con altri utenti e si crea un gruppo, si gioca insieme, si parla, e a un certo punto entrano in gioco le battute, i meme, i riferimenti sessisti, razzisti e un certo tipo di ironia che all'inizio sembra solo provocatoria. Quando però quel linguaggio si ripete, diventa parte del modo in cui il gruppo comunica, e finisce per normalizzarsi, ed è in quel momento che smette anche di essere riconosciuto come estremo o sbagliato.
Ecco, Francesco, dicevi ambiente di gioco. Allora, se dovessimo nel concreto fare degli esempi per raccontare, ecco, di che cosa si tratta quando diciamo ambienti di gioco che vengono appunto utilizzati da questi reclutatori per adescare quindi nuove reclute.
Parliamo soprattutto di piattaforme legate al gaming, al gioco online, no? Quindi sono server privati, chat vocali, dei veri e propri mondi paralleli. Per farti un esempio, i più famosi sarebbero Discord e Fortnite, che sono luoghi immersivi dove i giocatori continuano a interagire anche fuori dalla partita stessa, e sono molto frequentati e soprattutto isolanti. Si passa tanto tempo insieme, si costruisce questo senso di appartenenza molto forte tra i giocatori, e non si entra quindi in contatto direttamente con un'ideologia, ma si comincia con una relazione, si entra nel gruppo, e una volta che si è dentro è il gruppo stesso a influenzare progressivamente il modo di vedere e di dire le cose.
Quindi insomma ci sono tutte le dinamiche caratteristiche del gaming inteso diciamo come gioco, però alla fine usate per un altro scopo, e questo chiaramente cambia per noi il modo in cui dobbiamo guardare al gaming.
Esattamente, Natasha, perché per molto tempo l'abbiamo considerato il mondo dei videogiochi come una semplice forma di intrattenimento, separata dalla realtà, quasi una parentesi, ma intrattenimento. Oggi è evidente che non sia più così. Cioè, il gaming è uno degli ambienti culturali più estesi e influenti della contemporaneità, specialmente tra i più giovani. In Spagna abbiamo oltre 22 milioni di giocatori, circa metà della popolazione, di cui oltre il 70% giovani. E diventa un ambiente culturale, e come tutti gli ambienti culturali non è neutro. Riflette tensioni, conflitti, linguaggi e visioni del mondo. E solo che lo fa in modo più informale, più rapido e spesso meno controllabile e visibile rispetto ad altri contesti.
Allora, diventa un ambiente culturale che non è neutro. Noi abbiamo detto prima nell'introduzione di questa serie documentaria La Ola Ultra che ce ne parla. Ecco, in questo documentario intervengono anche polizia e servizi di intelligence. Che cosa succede?
E questo hai poi centrato un elemento molto significativo, Natascia, perché indica che il fenomeno viene ormai considerato seriamente anche a livello istituzionale. E proprio le unità di antiterrorismo nel documentario spiegano che monitorano questi ambienti proprio perché hanno osservato la nascita di alcune dinamiche di radicalizzazione al loro interno. E non perché il videogioco sia per forza di per sé pericoloso, ma perché è un contesto dove è relativamente facile entrare in contatto con persone molto giovani in una fase cui stanno ancora costruendo le proprie idee, la propria identità.
Ecco, quindi dicevamo soprattutto i giovani, e chiaramente questo è anche uno spazio, un terreno delicato, se parliamo di giovani che appunto si avvicinano o comunque si fanno coinvolgere dal gaming, c'è anche una questione di libertà e rischio, se andiamo a vedere le dinamiche di cui parlavamo prima.
Beh, sicuramente questo è un po' il tema più complesso, Natascia, cioè il linguaggio online, soprattutto nel gaming, è spesso provocatorio un po' per natura, fa parte del contesto, diventa quasi una sorta di codice condiviso. E il problema è capire quando resta all'interno di quel mondo e quando invece trasforma la radicalizzazione in qualcosa in più. Spesso non c'è un momento preciso in cui c'è questo passaggio, è un momento graduale che si va costruendo nel tempo e che proprio per questo è difficile da fermare e da individuare.
Quindi noi siamo un po' partiti dal documentario, anche da questa inchiesta del PAI, abbiamo un po' dato le coordinate della questione e allora dove dobbiamo fare attenzione? Qual è il punto alla fine sul quale vogliamo chiudere? Che cosa ci dice tutto quello che abbiamo detto più in generale su appunto questo aspetto del gaming per reclutare appunto persone da parte di questi gruppi estremisti?
Ci insegna che i processi di radicalizzazione stanno cambiando profondamente forma, cioè non passano più dai spazi politici, circoli, da posti riconoscibili, strutture organizzate, ma si vanno a sviluppare dentro ambienti culturali quotidiani, comunità informali e luoghi che percepiamo come neutri, o come intrattenimento, come dicevamo. Ed è una situazione che cambia completamente il modo in cui dobbiamo leggere il rapporto tra la cultura, la tecnologia e la radicalizzazione. E se vogliamo, il dato più interessante è che oggi non è più necessario andare a cercare le persone per convincerle, ma è sufficiente entrare nei loro spazi dove già si incontrano e poco alla volta diventare parte della conversazione, del loro modo di relazionarsi e di vedere il mondo reale.
Diventare parte della conversazione, non è una cosa che diciamo così spesso pensando ad altri contesti, ma sempre contesti digitali. Qui siamo nel contesto del gaming, ma è chiaro che, come un po' per tutti i discorsi che facciamo sempre sul digitale, quello che è importante è la nostra alfabetizzazione, la nostra capacità, ecco, di muoverci correttamente con gli occhi ben aperti in questi ambienti, perché ci sono dei rischi e uno di questi l'abbiamo bene raccontato. Francesco Fiori, grazie per essere stato con noi.
Grazie Natasha, buon pomeriggio e buon weekend agli ascoltatrici e agli ascoltatori di chat.
A risentirci presto e noi, come dicevo, sul gaming torneremo intorno alle 18:05 con Matteo Lupetti e parleremo però in questo caso di Badesse Giardini e quindi del gaming come gioco.
So long, I've been sleeping all alone. Lord, I miss you, baby. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone. I wanna kiss you sometime. Full around, you know, like we used to. Hey,
for singing after dark. People think I'm crazy. Stumbling on my feet, shuffling through the street, asking people, saying, what's the matter with you, boy? Yeah. Sometimes I want to say to myself, yeah.
Meravigliosa questa Miss You di José James, brano tratto dall'album 1978 Revenge of the Dragon, album del 2025 e disco appunto del cantante americano José James. In questa traccia reinterpreta un brano scritto da Keith Richards e Mick Jagger. 7:18 minuti qui a K ed è tempo, lo sapete, di sgranocchiare Anacardi. E noi questa sera sgranocchiamo Anacardi con il gruppo Easy Sunset, che si esibirà al Foce, questa sera allo studio Foce alle 22. Allora, è una band composta di otto elementi. E buonasera e bentrovati.
Buonasera.
Buonasera.
Ecco, sentiamo tutte le voci, tutte collegate ad un unico telefono. Allora, chi vuole prendere la parola per primo per raccontarci che tipo di musica suonerete questa sera al Foce?
Allora, questa sera suoneremo... Sono Luca Pavù, in arte Ludù, cantante e chitarrista del gruppo. Suoneremo degli inediti, dei pezzi vecchi, ormai che hanno più di 10 anni. Ma presenteremo soprattutto Essenza Nuova del nostro nuovo EP, Equilibrio, che questa sera presenteremo.
Quindi il nuovo LP Equilibrio, sarà da questo LP che trarrete alcune dei brani questa sera, e si legge, esatto, nel comunicato stampa che voi credete intanto nel potere della musica per unire le persone e ispirare un cambiamento positivo. Allora volevo anche chiedervi, che età avete in media? Tutto il gruppo.
Allora, iniziamo dal più giovane che ha 20 anni e il più anziano ha...
Non vuole dircelo,
però sì, esatto.
Ma il più anziano immagino sia un giovane anche lui, in fondo.
Esatto, ecco. Dentro è il più giovane di tutti.
No, la media sarà 30 anni. La media sarà 30 anni.
Esatto.
Va bene, allora facciamo... Quindi, giovanissimi trentenni. Allora dicevo, credete fortemente nel potere della musica e poi dite, le nostre canzoni sono un inno all'amore universale. Ecco, potete spiegarlo questo?
Assolutamente, pensiamo che siamo tutti fratelli, ormai siamo tutti uguali, siamo tutti fratelli, e questo deve, la musica deve riunire, questo è il nostro messaggio principale.
La musica deve riunire. Sentite, voi vi ispirate a qualche band in particolare o vi ispirate a qualche genere musicale, ecco, in particolare?
Abbiamo tante influenze, ma soprattutto dal roots reggae degli anni 80, ci ispiriamo a Steel Pulse, Bob Andy, Luciano The Messenger, tanti artisti che hanno fatto la storia e continuano a fare musica tutt'oggi, e prendiamo ispirazione da tutti questi artisti.
Che cosa vi aspettate da questa sera e dalle persone che arriveranno al Foce?
Non è... Ci aspettiamo gente positiva che ha voglia di ballare, questo.
Ha voglia di divertirsi e di condividere con noi la musica e soprattutto la solidarietà. E il nostro disco parla proprio di questo, dello stare non solo insieme a livello di popoli, ma proprio come esseri umani con la natura, il rispetto per l'environment e per quanto riguarda la biodiversità e tutti questi fattori che per noi sono fondamentali. Quindi stasera sicuramente sarà sia un momento di musica, ma anche penso un bellissimo momento di ritrovo fra persone.
Prima parlavamo del vostro ultimo lavoro, ma se dovessimo raccontare in parole uno dei brani del vostro disco, quali potrebbero essere? Magari uno o due strofe. Prego.
Allora, c'è la canzone principale che si chiama Equilibrio, che è anche il nome del disco.
Sì.
Esatto, quella è la canzone principale, esatto, che definisce un po', riunisce tutte le canzoni.
Riunisce tutte le cose. E che cosa ci dice Equilibrio, in poche parole, il testo?
Allora, un equilibrio tra tutto, tra la natura, tra noi esseri umani, ormai ognuno è fatto come è fatto e in tutto questo dobbiamo creare un equilibrio in tutto questo.
Cioè, fondamentalmente all'interno del disco della canzone Equilibrio si parla proprio anche del fatto che non è un problema se esiste una diversità, ma viene accolta perché la diversità poi diventa parte dell'equilibrio del sistema, non solo dei rapporti umani ma anche dei rapporti fra l'uomo e la natura.
Certo, la diversità viene accolta ed è anzi anche un valore aggiunto.
Assolutamente, come si assolutamente. Dice
allora è stato
siamo
vero...
infatti un progetto multiculturale, perché all'interno siamo 8 musicisti, ma arriviamo tutti e 8 anche da situazioni musicali e anche di vita molto diverse, però abbiamo avuto questa grande fortuna di riunirci in questo progetto che già esisteva anni fa, però si è rinnovato negli ultimi 5 anni, possiamo dire, e quindi è proprio un progetto molto eterogeneo ma multiculturale, quindi è una cosa molto, secondo me, molto unica e particolare in questo.
Allora, il nostro tempo è quasi scaduto. Io lo dicevo prima, abbiamo soltanto un telefono al quale siete, come dire, collegati tutti insieme, però vi chiedo uno ad uno di salutarci presentandovi per nome e lo strumento che suonate oppure il vostro ruolo nella band.
Ciao, sono Francesco Amico, chitarrista e a volte anche bassista della band.
Io sono Marco, conosciuto come Batuca, percussionista della band Anima Calda.
Io sono Mattia Perazzoli, sono il batterista della band.
Io sono Alex Bizzozio, sassofonista. Alessandro De Sippio, trombettista.
Luca Pavù, chitarrista e cantante del gruppo.
Sono anch'io, Gabriele tastierista,
detto Gabbo.
Gabbo, Gabriele tastierista, e con te Gabriele siamo arrivati a 8, è giusto? Eravate tutti?
Esatto.
Eravate tutti, allora è stato un vero piacere avere gli Easy,
piacere
Sunset,
nostro.
Gli Easy Sunset ospiti qui a Rete 2, io ve lo ricordo, li potrete seguire, ascoltare, vedere in concerto, secondo me ne vale davvero la pena, questa sera alle 22 allo Studio Foce. Buon concerto ragazzi, grazie.
Grazie mille,
grazie.
A presto.
2, 1, 2, 3, 4. Everybody told me about bag in the bag, 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 this is the bag, in the middle. All we are saying is give these a chance. All we are saying. Yeah.
E dopo il gruppo degli Easy Sunset, che ci hanno parlato del potere della musica che unisce le persone e ispira un cambiamento positivo, e allora questa canzone, questo brano ci sta davvero bene. John Lennon, Give Peace a Chance, storico brano, storico successo, correva l'anno 1969. 17:29 minuti, è tempo delle notizie, poi noi ci ritroveremo qui attorno alle 17:40 con la collega Alessandra Bonzi, che mi ha già raggiunta in studio per presentare la nuova puntata del Giardino di Albert. A tra poco.
K.
Ed era la voce del cantante haitiano Rol Josué con questa Jésus Grand Neg che ci ha riportati in studio. Sono 17:39 minuti qui a K, al microfono con voi questa sera Natasha Fioretti. Staremo insieme fino alle 18:30 e oggi è il 24 aprile, domenica invece 26 aprile ricorrono i 40 anni dal disastro di Chernobyl. Noi al tema qui a Rete 2 abbiamo dedicato il dossier di questa settimana, ma oggi vogliamo darvi qualche anticipazione del giardino di Albert curato dalla collega Alessandra Bonzi, che intanto mi ha raggiunto in studio. Alessandra, buonasera, ben trovata.
Buonasera Natasha, buonasera a tutte e tutti.
Allora, noi lo vogliamo presentare perché va in onda domani alle 18:00 e lascio a te la parola.
Eh sì, perché di Chernobyl si è parlato tanto questa settimana, abbiamo dedicato il dossier, come hai detto tu, tutta la settimana, però c'è un aspetto di Chernobyl che è un aspetto di rinascita ecologica che era un po' quello che mi interessava, che era un po' il taglio del giardino di Albert. Io vorrei fare un passo indietro perché il mio giardino di Albert, mio nel senso quello a cui ho lavorato io, che andrà in onda domani, parte con un ricordo. Tutti noi che diciamo abbiamo più di 40 anni
mettiamoci dentro, abbiamo
un ricordo legato a Chernobyl. E io per esempio ricordo che nel 1986 avevo 11 anni e probabilmente erano le vacanze di Pasqua o non so quale ponte fosse, ma ero in giro con i miei genitori in Versiglia, in Toscana, in vacanza. E io che avevo 11 anni e adoravo il mare, di Chernobyl ricordo questa cosa, che mia mamma e mio papà mi avevano vietato a me e mia sorella di fare il bagno, perché c'era la nube tossica. Quindi io di Chernobyl ho questo ricordo, perché ero piccolina e il ricordo di questo divieto. Allora, quando mi sono accorta che insomma ricorrevano i 40 anni, mi sono detta voglio fare una puntata. Però che taglio voglio dare? Ecco, voglio raccontare la storia dei 40 anni dopo Chernobyl, perché poco dopo il disastro la zona intorno alla centrale nucleare fu chiusa secondo i protocolli. Erano circa 30 chilometri diciamo fuori dalla centrale. Quei 30 chilometri sono chiamati la zona di esclusione e non sono più stati abitati dall'uomo, a parte alcune persone che sono rimaste lì già dal disastro, i famosi Samoseli, persone che sono ancora lì, quelli che sono rimasti, insomma. Però per il resto la zona è disabitata. E in questi 40 anni la natura ha fatto il suo corso e ha trasformato quella che era la zona abbandonata dopo il disastro in un'oasi di biodiversità. E volevo raccontare questa storia, insomma.
E potremmo dire per fortuna. E quindi anche che quella che tu racconterai e che domani si potrà ascoltare è una storia di rinascita, quindi.
È una storia di rinascita, sì, perché ne parleremo con i miei ospiti. Tra l'altro io ho tre ospiti molto interessanti, quattro ospiti, tre sono ricercatori che lavorano a Kiev, due sono esperti di radiobiologia e di radioattività e uno lavora proprio all'interno della riserva di Chernobyl, perché adesso è proprio una vera e propria riserva, perché in questi 40 anni prima sono tornate le piante e poi sono tornati gli animali. E la cosa interessante che anch'io non sapevo, ed è stata una delle domande ricorrenti che io ho fatto durante l'intervista, ci ho messo un po' a capirlo, è che le immagini che noi abbiamo nella testa di Chernobyl, quello che noi ci ricordiamo è che dopo il disastro tutto morì. Quindi gli animali morirono, gli esseri umani, alcuni morirono, alcuni furono evacuati. In realtà questo è quello che succede subito poco dopo il disastro, perché le radiazioni sono molto, la radioattività è molto alta. Col tempo in realtà la radioattività diminuisce e quindi in realtà la vita è possibile, soprattutto per gli animali, perché gli animali migrano, si spostano a cercare il cibo e quindi vanno, escono ed entrano dalla zona contaminata. E quindi in realtà in tutti questi anni non sono ancora state trovate tracce di contaminazione o radioattività o particolari conseguenze sugli animali, che anzi sono tornati a ripopolare questi territori. Quindi una storia fantastica.
Una storia fantastica, ma Alessandra Bonzi, tu mi dicevi anche di una foresta rossa.
Ecco, perché questo è quello che succedeva. La foresta rossa è la famosa... cosa è successo? Poco dopo il disastro c'era questa... intorno alla centrale c'erano questa foresta di conifere. Le conifere hanno gli aghi e questi aghi da una parte assorbono le radiazioni, ma la quantità di radiazioni era così alta che di fatto gli aghi hanno assorbito le radiazioni e dall'interno le piante praticamente sono bruciate. E quindi si chiama Foresta Rossa proprio perché nei primi 4 chilometri nell'anello c'è stata, nelle due settimane seguenti, la foresta praticamente è bruciata. Soprattutto la foresta di conifere, perché in realtà le betulle e altri alberi hanno resistito meglio. Questa foresta rossa, quindi questa parte, porzione di foresta, è stata chiamata Foresta Rossa. Adesso non esiste più, è appunto diventata un'oasi di biodiversità ed è ci racconta questa storia di rinascita. Analizzeremo questa storia di rinascita anche tra gli ospiti con Stefano Mancuso, il famoso etologo, che mi ha raccontato che la stessa cosa è successa dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando è stata lanciata la bomba atomica. E lui ci racconta proprio la storia di questo salice, ma non vi anticipo tutto.
Non possiamo raccontare tutto.
Che ha resistito al tempo, esatto, non possiamo raccontare tutto.
Ma non vogliamo neanche farlo.
No, però vi racconto una curiosità che non è all'interno della puntata.
Per chiudere una curiosità.
Vi racconto questa curiosità, perché mentre studiavo la storia di Chernobyl, che in realtà ho scoperto tramite un documentario, stavo un po' googolando e io qualche anno fa, ormai anche 15 anni fa, sono stata in Corea del Nord. E sapete tutti che tra le due Coree c'è questa zona che si chiama zona DMZ zone, insomma, non mi viene la parola.
Demineralizzata?
Però, insomma, no. Sì, quella senza militari.
Demilitarizzata.
Demilitarizzata, scusate. Ecco. Quella zona lì sono 254 chilometri di lunghezza e 4 chilometri di distanza tra le due Coree. Quella zona è un'altra zona non abitata dall'uomo dal 1953. E anche lì la natura prospera. E c'è un progetto di Google che insieme alla Corea del Sud hanno messo tutta una serie di fototrappole lungo tutta questa zona e stanno monitorando tutti gli animali che stanno tornando a vivere. E alla fine, ma lo sentirete al giardino di Albert, quello che dicono tutti, anche i ricercatori che ho intervistato, è che la verità è che quando non c'è traccia dell'uomo, che è il grande disturbatore, la natura può prosperare rigogliosa.
E non c'è bisogno di aggiungere altro, esatto, a questo punto, se non che l'appuntamento con il giardino di Albert, Chernobyl, una storia di rinascita, è per domani alle 18. Mi sembra un appuntamento imperdibile. Mm-hmm. Alessandra Bonzi, grazie.
Grazie a voi.
Ngày gần đây anh thấy em không được vui, mỗi khi gặp nhau thường thì em vẫn duyên dáng cười, cười sao lúc lòng dạ héo hon. Tối qua có người sang mai mối xin mang chầu cau hỏi cưới, em chớ vội vàng âu lo có chi đâu mà khó, cứ thưa cùng ba mẹ chuyện trăm năm chưa nghĩ gì, rằng em đã liều từ tối qua má ba cằn dặn là con gái hôn thì phải vâng lời mẹ cha, khi yêu có ai đâu ngờ bao giông tố luôn mong chờ ấy đạo làm con mỗi khi cha mẹ đặt đâu em ngồi đó, chắc hết yêu anh rồi sao nên mới cho người mồi mai, đừng nên nói thế yêu anh mới buồn mới sợ phải sai, anh đã ngộ nhận nên mới thốt ra những lời trách, biết em thật tâm chẳng mang giàu sang nên rất mừng, nào ai bắt bẻ lầm lỗi đâu, đã yêu nên thật lòng không giấu, xin thề trọn đời ta thương nhau. Gần đây anh thấy em không được vui, mỗi khi gặp nhau thường thì em vẫn duyên dáng cười, cười sao lúc lòng dạ heo hon. Tối qua có người sang mai mối xin mang chầu cau hỏi cưới, em chớ vội vàng âu lo có chi đâu mà khó,
Mille storie, un racconto della vita, sui sentieri della musa, verso i luoghi di memoria. Una vita di miseria, è un giaciglio come letto, nei tuguri della notte, quel padrone maledetto. Combatti la tua guerra e difendi la tua terra, usurpata e maltrattata da uno Stato violentata. Nella notte senza tempo, coi coltelli nelle tasche, con il fiato nella gola, tra Finocchio e San Nicola. Lungo i dorsi di pendii, luoghi di amori persi, tra la Sila e l'Astromonte, storie di briganti e santi. Nelle gole dell'inferno, nella notte scenderò, tra bestemmie e le carezze, tra un letto ed un comò. Tra bestemmie e le carezze, tra un letto ed un comò. Pensa di partire, ma l'America è lontana, forse è l'unica certezza, è la ferriera di Mongiana. Un profumo di speranza avverti tra le dita, quando premi quel grilletto, quando è gioco la tua vita. Suoni di zampogne, mille fuochi che si accendono dentro l'anima ribelle di chi vuole stare a galla, tra i palazzi traditori di un popolo che muore, tra le grida disperate della nostra terra madre. Lungo i dorsi di pendii, fuori di amori persi, tra la Sila e l'Astromonte, storie di briganti e santi. Nelle gole dell'inferno, nella notte scenderò, tra bestemmie e le carezze, tra un letto ed un comò. Tra bestemmie e le carezze, tra un letto ed un comò.
Una storia, mille storie, un racconto della vita, sui sentieri della musa, verso i luoghi di memorie.
Ed erano Mimmo Cavallaro e Davide Van der Frost con questa Una storia, mille storie, una storia la mia, anche quella che voglio raccontarvi questa sera, K in libertà. Allora intanto andiamo con la sigla.
K.
E sarà capitato sicuramente a qualcuno di voi all'ascolto di stare giorni senza telefonare, senza inviare messaggi, fare pagamenti, perdere tempo, essere distratti continuamente o magari essere in attesa di una distrazione imminente, magari anche divagare a vuoto nelle strade perché una meta l'abbiamo, l'avete, però alla fine non sapete quale strada percorrere per raggiungerla. E però al tempo stesso si sente quella rilassatezza, che iniziamo a sentire quella beatitudine, consapevoli in fondo che non è davvero colpa nostra se all'improvviso siamo tagliati fuori dal mondo, dalle comunicazioni, da tutto. E se ci cercheranno, pazienza, per ora e fino a nuovo avviso va così, perché naturalmente questa condizione non è per sempre e ci mancherebbe, è temporanea e anche qui non è che dipende da noi, o almeno non direttamente. Certo, anche, lo dicevo, la mia storia, probabilmente in questa vi ritroverete, si ritroverà anche qualcuno di voi all'ascolto, è quella di un telefono caduto, e probabilmente non era neanche la prima volta, con una custodia che non può tutto alla fine, non può farcela contro i continui maltrattamenti, nemmeno il telefono fosse poi alla fine diventato un oggetto di uso comune quotidiano, che so, come può esserlo un pettine o un rossetto. E dunque, una volta caduto, il danno è fatto e a quel momento tutto è nelle mani di Dio, come direbbe Trump, o più semplicemente nelle mani dell'esperto di telefoni, che ha in custodia a questo punto il nostro telefono quasi fosse un paziente. E un po', diciamolo, l'esperto dei telefoni sembra una forza soprannaturale quando osserviamo le persone che arrivano in negozio, proprio come noi in fondo, in preda alla disperazione perché il telefono li ha lasciati e in questo modo ad improvviso non hanno più accesso al mondo. Ed è un po' la stessa condizione che a quel punto viviamo tutti noi senza telefono, perché alla fine il telefono è danneggiato gravemente e con pochissime possibilità di farcela, quindi il futuro ad un certo punto ha tinte veramente fosche. E qui che cosa ci resta da fare se non aspettare, mentre intanto però, mentre nella nostra testa iniziano ad aprirsi più disparati scenari? Perché senza telefono cosa ne sarà dei pagamenti con Twint? Dove andremo a recuperare la tessera del metaprezzo dell'app dell'FFS o dell'SBB? E le ultime bellissime foto ricevute da un'amica con la quale nel frattempo abbiamo rotto i legami e non ci rivolgere più la parola, quelle bellissime foto adesso le recupereremo mai dal nostro telefono andato in frantumi? Ma intanto nell'attesa paziente continuiamo a goderci la vita in questo inizio di primavera con il cinguettio fragoroso e insistente degli uccelli, e ci diciamo contenti di questa pausa silenziosa, di questa pausa che ci fa sentire come in un limbo, come se alla fine in verità tutto fosse a posto e tutto fosse in ordine. Ma in verità non è così, e alla fine iniziamo a pensare che questo telefono ci manca e che senza il telefono davvero la vita è quasi finita. E nel frattempo poi che cosa c'è? C'è la condivisione con gli amici, c'è sempre quell'amico, di solito è un maschio, non per forza, ma di solito è così, che ci dice: ma naturalmente avrai salvato tutto, avrai fatto un backup di tutto quanto, delle tue foto, delle tue applicazioni, e avrai tutto quanto, e poi sicuramente anche le password per accedere le avrai scritte da qualche parte. Ma certamente, poi la password, come viene sempre suggerito, è una password diversa ogni volta, no? Nel mio caso è la stessa password per qualsiasi dispositivo, per qualsiasi applicazione, perché mi devo ricordare. Allora arriva la telefonata del responsabile del negozio dei telefoni, che dice: il telefono non ce l'ha fatta, il telefono è morto, bisogna prenderne uno nuovo. Allora si va, allora si farà anche questo, bisogna trasferire tutti i dati e ci vuole però la password a questo punto, la password dell'ID nel mio caso di Apple, e la password è sempre la stessa, lo dicevo. Allora mettiamo la password, e purtroppo però la password non funziona, la metto e la rimetto perché deve essere per forza quella, si blocca tutto, e allora mi dicono: ci vuole un'ora, bisogna aspettare un'ora perché si possa poi rifare richiesta della password al telefono e cambiarla e dire, insomma, cambiamo password, e quindi riaprire tutto il procedimento e finalmente poter di nuovo accedere a tutti i nostri contatti, a tutte le nostre applicazioni, poter fare i pagamenti, tutto quello che siamo abituati a fare regolarmente. Ancora un'ora e poi di nuovo si potrà accedere alla vita normalmente, come tutti i giorni.
Un jour je serai un grand artiste, je gagnerai même un Grammy, j'aurai des sous et tellement je serai riche, j'aurai même plein d'amis, toujours escorté par la police. Je voyagerai jour et nuit. Mon épouse sera une grande actrice. Pourquoi rêver petit? Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Moi, mon rêve, c'est d'avoir la piscine et la villa quatre façades, trois, quatre chambres et puis un grand dressing et le coupé 4x4. Non, mon but n'est pas d'être richissime, juste le salaire d'un cadre. Et je finirai pas mes jours ici, dans cet appart minable. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Moi, plus tard, j'aurai une femme qui m'aime et des enfants tout plein. Tu sais bien, je suis pas très matériel. Je veux juste un petit terrain. Pas besoin d'un quartier résidentiel. Je construirai de mes mains un potager, un vélo, le soleil. Et tu sais, ça me convient. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Dormirai demain, eh ben ça devrait aller. Tu sais bien, je me contente d'un rien. Moi, tant que j'ai les papiers, ce que je voudrais, c'est de manger à ma faim tous les jours de l'année. Et puis, je me demande si enfin, en grand, je pourrais rêver. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez. Riez, riez, ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement.
Era Stromae con questa Rie che ci ha portati alla nostra terza mezz'ora insieme, all'ultima parte di questa nostra puntata di K. Sono le 18, al microfono con voi Natascia Fioretti ed è tempo dei consigli rigorosamente con la K.
K.
E lo dicevo in apertura, come di consueto, noi a K il venerdì abbiamo i consigli di Matteo Lupetti. Matteo Lupetti, buonasera, ben ritrovato.
Buonasera a voi.
Allora, noi con Matteo parliamo sempre, molto spesso comunque, di videogiochi. L'abbiamo fatto però questa sera anche in apertura di puntata con il nostro Francesco Fiori, anche se non abbiamo parlato di giochi dal punto di vista ludico, ma abbiamo parlato del gaming che viene utilizzato da gruppi di estremisti per reclutare, adescare nuovi membri, nuove reclute. Matteo Lupetti, un modo diverso chiaramente di guardare al gaming, visto che tu sei un esperto, cosa ne pensi?
Ma secondo me, da aggiungere al discorso che è stato fatto, è che le comunità di videogiochi sono cresciute con quell'indirizzo. Cioè, non si tratta solo di un discorso di persone che entrano all'interno dei server di videogiochi, delle comunità per fare proselitismo, ma sono comunità che sono state cresciute dalle compagnie, dalle aziende, dall'industria, come comunità fortemente maschili, fortemente conservatrici, fortemente attaccate al brand, fortemente contrarie all'ingresso di donne, di persone non cisgenere, non eterosessuali. Cioè, quindi c'è un rapporto più consolidato e storico, ecco, tra questa, un certo tipo di radicalismo e le comunità videoludiche.
Per cui, insomma, il passo, come dire, è breve, tu dici, da un...
Il passo c'è una continuità vera e propria politica nella storia di queste due comunità.
Ah, questo è un aspetto interessante. Allora sicuramente avremo modo di tornarci. Noi invece adesso utilizziamo l'approccio che conosciamo, che siamo soliti utilizzare, perché vogliamo parlare di un gioco in particolare. A me piace già tantissimo, di Abbey's Garden, il giardino dell'abatessa, ed è un gioco narrativo di giardinaggio. Matteo Lupetti, dici di più.
Allora, è un gioco realizzato da un piccolo studio, si chiama MD Studio, che è un gruppo di persone che vengono dall'Italia, dalla Francia, ed è ambientato nel XVII secolo, inizia a marzo del 1643, finisce 2 anni e mezzo dopo, in cui siamo una donna che ha il compito di riportare l'ordine, riportare la vita all'interno di questo giardino privato di un convento francese. Quindi noi abbiamo il permesso della badessa di entrare nel suo giardino e di amministrarlo, di gestirlo, di piantarci le piante, di annaffiarle, di organizzarlo come vogliamo, e intanto si svolge una storia. Quindi il gioco c'è una parte di giardino, ci muoviamo nei panni della protagonista in questo giardino, mettiamo tutte le pianticine, le curiamo, no? Prendiamo i fiori, prendiamo le foglie, e poi invece c'è una parte narrativa in cui interagiamo con altri personaggi e seguiamo una storia che parla, invece la storia parla soprattutto di intrighi, spionaggio nella Francia del XVII secolo, tra spie spagnole, spie inglesi, c'è cioè un po' di avventura.
E c'è anche una storia d'amore?
C'è anche una storia d'amore, ci sono un paio di storie d'amore, sono tutte e due storie d'amore, diciamo, di Remy, riguardano appunto la protagonista con un altro personaggio femminile, poi c'è una coppia di personaggi maschili che, nonostante siamo in un convento, diciamo, non si prendono questa piccola licenza storica. Sì, esatto. È un gioco molto, molto aperto e molto inclusivo da quel punto di vista.
Quindi un gioco aperto, inclusivo, e però anche che, vista la sua collocazione storica, ecco, rispetta anche certi aspetti storici e magari anche nel proporre i temi. C'è questo oppure no?
Allora, lo sfondo storico, secondo me, è più una scusa per raccontare una comunità, questa comunità di personaggi che si trovano in questo convento e si trovano in mezzo a un intrigo e così via. La cosa, secondo me, più storicizzata è il lato proprio del giardinaggio, perché c'è anche uno storico del paesaggio tra gli sviluppatori, e quindi abbiamo a che fare con un giardino, con le sue piante, con gli usi storici di quelle piante in medicina, in cucina. Abbiamo a che fare con le piante, con la loro stagionalità durante l'anno, che vanno piantate in un certo modo, muoiono e poi vanno ripiantate, oppure no, hanno un loro ritmo. Quindi quella è, secondo me, la parte
più bella.
La parte su cui è stata data più attenzione è proprio questo ritmo lento, tra l'altro. Un gioco molto lento, non è fatto per le persone a cui piacciono le sparatorie, diciamo, un gioco pensato per chi vuole capire, magari non ci ha avuto l'occasione, vuole capire come funziona il ritmo di un giardino in un'abbazia del XVII secolo. Però
mi sembra molto affascinante. Matteo Lupetti, ti abbiamo perso. Non so se
ci sono.
Adesso sì, ecco, noi adesso è andata via la tua voce, quindi dicevamo un'esperienza, ecco, sicuramente particolare, sicuramente da fare, anche direi in pieno tema primaverile, dove adesso le piante in realtà non si piantano ma iniziano a sbocciare, però comunque viene voglia di prenderle, comunque ancora anche di piantarle. In chiusura, come funziona il gioco? Di solito nei giochi noi siamo abituati, no? Ci sono diversi livelli, qui abbiamo detto un gioco lento, e ecco, cosa si può aggiungere?
Diviso a mesi, non segue tutti i mesi, però è diviso a mesi, quindi ogni mese possiamo fare, diciamo, un'azione, un turno di gioco. Il turno di gioco è una parte del giardino, un'ambientazione tridimensionale che facciamo, lo gestiamo come preferiamo liberamente, non c'è una griglia, cioè possiamo piantare dove ci pare, annaffiare dove ci pare e così via. E poi invece c'è la mappa del convento in due dimensioni, diciamo, è proprio un disegno, e lì cliccando scegliamo con quali personaggi parlare e avanziamo nel dialogo e nella storia. Quindi se due sezioni, ogni mese c'è da fare un po' nell'una e un po' nell'altra.
Devo dire, io non sono un amante di videogiochi, ma questo devo dire mi ispira molto, mi piace molto. Matteo Lupetti, lo ricordiamo, Il giardino dell'abatessa, un gioco narrativo di giardinaggio ambientato nella Francia del 1643. Matteo Lupetti, come sempre, è stato un piacere, a risentirci presto.
Buona serata a voi.
A man we passed just tried to stare me down, and when I looked at you, you looked at the ground. I don't know who he is, but I think that you do. Dadgum it, who is he and what is a he to you? I had something in my heart and in your eyes. Tells me he's not someone just passing by. And when you cleared your throat, was that your cue? That comment, who is he and what is a he to you? Now when I add the sum of you and me, I get confused and I keep coming up with three. You're too much for one man, but not enough for two. Dadgum it, who is he and what is a he to you? Hey, you tell me men don't have much intuition. La, la. Is that what you really think of them? Or are you wishing? Before you wreck your old home, please tell
Ed era la voce del cantante afroamericano Bill Withers con questa Who is he and what is he to you, tratta dall'album Still Bill del 1972, del brano che ci ha portati all'appuntamento di Cappa e Spalla di oggi, che vede protagonista Tommaso Soldini, che è già in collegamento con noi. Tommaso, buonasera, ben ritrovato.
Buonasera, buonasera a chi ascolta.
Allora, l'intervento di Tommaso Soldini di questa sera si intitola, ha un titolo, La hit parade del disastro, che in realtà funzionerebbe anche bene per il mio capo in libertà che raccontavo poco fa, ma nel mio caso si trattava semplicemente del cellulare andato in frantumi, ma anche questo è stato un piccolo grande disastro, perché lo raccontavo, insomma, ci si sente così isolati dal resto del mondo. Ma invece in questo caso, Tommaso Soldini, qual è il riferimento?
Ma la hit parade del disastro è la mia personale classifica, diciamo, dei libri distopici.
Però è sempre un disastro molto personale, di altro genere, ma sempre molto personale.
Assolutamente, viviamo di piccoli disastri, si potrebbe dire, no? Allora, il primo, ovviamente, non so se stupisca o meno, ma al primo posto inamovibile c'è Utopia, detto all'italiana, di Tommaso Moro. Perché è il ceppo vecchio, no, della letteratura distopica, è il libro che ha inventato la parola utopia, E ci, in qualche modo ci spiega che questo genere ha lo scopo fondamentale di criticare la realtà da cui partiamo, no? Quindi inventare un mondo altro, in questo caso l'isola utopia è un mondo parallelo all'Inghilterra del 1500, ma resta un mondo altro che ci aiuta a comprendere che cosa non funziona qui, che cosa non funziona nella realtà in cui viviamo. A me rimarrà per sempre impressa una lettura, la prima volta che l'ho letto questo libro, penso non avevo ancora raggiunto i 20 anni, però mi rimane impressa e forse ha cambiato la mia vita il passaggio in cui Tommaso Moro ci spiega che l'esistenza stessa degli avvocati dimostra scientificamente che viviamo in una società non giusta e non libera, perché se è necessario che ci sia una figura che meglio degli altri conosce la legge, ciò implica che il cittadino normale la legge non la può conoscere bene e quindi non può né rispettarla davvero né farsi tutelare dalla legge, e quindi che chi può permettersi gli avvocati più preparati è più libero degli altri.
E quindi in questo senso ci si riferisce al disastro, partendo da qui con questo primo esempio di Tommaso Moro.
Direi di sì, che è il disastro in quel caso della realtà in cui già si vive, no? Siamo nella Londra del 1516 e Thomas More ci spiega che è già un disastro, ma per fortuna di disastri non si smette mai di vivere, no? Lo spiegavi tu prima.
Sono dietro l'angolo, possiamo dire questo.
Sono dietro l'angolo e ci aspettano. Uno degli ultimi disastri letterari, che forse l'ultimo disastro letterario con cui ho fatto i conti, è il bel libro Quello che possiamo sapere di Ian McEwan, che entra appunto nella hit parade. Devo ammettere che non è facile entrare nella mia classifica personale del grande disastro, ma lui ci entra e ha fatto tremare di paura forse persino Orwell nel suo 1984, ma l'ho subito tranquillizzato perché Orwell dimostra di essere entrato, ahimè, tra i grandi classici della storia della letteratura, del pensiero, e forse qualche cosa di più, perché il bipensiero, cioè l'idea di poter dire una cosa e il suo contrario senza sentirsi in contraddizione, mi sembra ormai quasi la legge di certi capi di Stato del nostro tempo, no? Invece uno che secondo me trema in questo momento nella mia classifica ovviamente è Ray Bradbury, e quindi Fahrenheit 451, che è un libro secondo me molto bello sicuramente, ma forse più bello nell'immaginario che sulla pagina, forse per questa triste realtà, cioè al contrario di Orwell lui dice una cosa che spaccia per assoluta, ma che nel nostro tempo non è più forse così assoluta, ovvero trattare il libro come se fosse la ruota, cioè un'invenzione che non può essere superata. E invece noi resistiamo, amiamo ancora i libri, ma intorno a noi non so quanti sostituirebbero un libro, una ruota con un libro, ecco.
Sì, che poi era un po' anche il discorso che facevo io prima del telefono, no? Il fatto che alla fine tutta la nostra vita sta dentro in un telefono, un po' come un mondo parallelo, ma alla fine ci stiamo lentamente distaccando dal nostro mondo originario, e quello più fatto di fisicità, fatto di lentezza e di tante altre cose, ma non è questo adesso il tema. Ma dunque, Tommaso Soldini, secondo te è all'altezza di questi classici?
Allora, è sempre difficile salutare un libro nuovo come un classico, e quindi sapendo di sbagliare dico che secondo me sì, ce la può fare, perché se ne parla come un romanzo distopico, se ne è parlato con questa, si è usata l'etichetta climate fiction, io non la so neanche pronunciare bene.
Mi sembra quindi, vabbè, che non c'è male.
Però diciamo... ha delle caratteristiche che secondo me lo possono fare entrare, almeno nella mia classifica di sicuro, non so se nella classifica di tanti altri, perché a differenza per esempio della Strada di McCarthy, che è un altro diciamo capolavoro, no, della letteratura distopica, fa un'operazione diciamo non del tutto nuova ma molto intrigante, cioè quella di parlare sostanzialmente di un futuro distopico certamente, ma anche pacificatorio. Cioè un futuro che da qualche parte non è così terrificante, come nel caso del Mondo Nuovo, appunto 1984, che sono tutti futuri che nessuno di noi vorrebbe vivere. Invece in questo caso, piano piano, uno si accorge che no, ci sarà il grande disastro, lui ce lo spiega bene, ma da qualche parte rimarrà qualche cosa di positivo. Insomma, per dirla in breve, McEwan ambienta la storia nel 2119, quindi sposta le lancette dell'orologio non tanto più in là rispetto all'oggi. Ci spiega che il nostro periodo, insomma i nostri anni, hanno causato davvero il grande disastro, e cioè il sovrapporsi di due fenomeni terribili ai quali noi stiamo effettivamente già assistendo, cioè da una parte il cambiamento climatico che non viene fermato in tempo, e dall'altra il ricorso all'intelligenza artificiale da parte degli stati potenti. Qui ovviamente l'allusione a Stati Uniti e Israele mi sembra ovvia, dell'intelligenza artificiale appunto per individuare i bersagli nemici da bombardare con le cosiddette famigerate bombe tattico, bombe nucleari tattico nucleari appunto. Questi due fenomeni generano un surriscaldamento, un raffreddamento del pianeta così repentini da scatenare degli tsunami che poi spazzeranno via metà dell'umanità.
Ci seppelliranno tutti.
Esatto, sì. E quindi, insomma, non è una roba che ti fa venire voglia di andare a vivere in montagna, è quello di sicuro.
Ecco, senza il telefono, possibilmente, senza il cellulare.
E allora, il cellulare ci sarà.
Ci sarà.
Questo ci dice McEwan. Ci sarà il cellulare, ci sarà tutto quello che abbiamo, però rimarrà solo l'energia solare per alimentare, diciamo, per il fabbisogno energetico. E quindi l'energia solare in qualche modo ci costringerà a vivere secondo le leggi di natura, perché non potremo avere, diciamo così, il consumo assoluto al quale siamo abituati adesso. Dovremo adattarci, ed è questa la parte interessante di questo libro. Piano piano, adattandoci, noi torneremo, l'essere umano tornerà ad avere quei sentimenti, anche quei ritmi esistenziali che noi leggiamo nei libri del secolo scorso e di due secoli fa, ma che ormai sono diventati quasi incompatibili, no, con il nostro modo di pensare e di essere.
Allora, siamo partiti dalla hit parade del disastro, dunque disastro è la parola che ci accompagna. E allora, un disastro desiderabile sembra un paradosso? Ci può essere un disastro desiderabile?
Ma per certi versi, allora, è ovvio che no, però per certi versi questa idea, a me torna sempre in mente la frase di Primo Levi quando in Se questo un uomo dice che nemmeno Auschwitz è il male perfetto, no? Perché basta mangiare un pezzo di pane e sentire quel minimo piacere che fa sì che il male assoluto si sfaldi. Ecco, anche in questo caso non c'è il male perfetto, e c'è qualche cosa però che adesso non troviamo più, vale a dire siamo troppo spesso così incatenati in una vita che corre, che scorre, che ci costringe, che ne so, a prendere un aereo per andare due giorni a Londra perché c'è una mostra, o peggio ancora per fare due compere. Ecco, in quella realtà che McEwan ci mostra, non sarà più possibile farlo, e forse non è del tutto un male. Ritornare al viaggio, per esempio, per conoscenza e non per puro consumo, sono cose che a me tutto sommato non dispiacciono.
E allora noi non possiamo che condividere questo pensiero, e questo allora la prendiamo anche come nota conclusiva di questo viaggio che abbiamo fatto nei disastri letterari, che però ci insegnano, insomma, ci danno delle coordinate, delle indicazioni sul nostro presente, Tommaso Soldini.
Sì, direi che il grande gioco di McEwan è quello, insomma, lui è inglese e la letteratura inglese lo fa molto bene e da molto tempo, cioè usare lo spostamento da una in utopia era l'isola, quindi uno spostamento un po' più in là, oppure andando avanti, ma sempre con l'idea di educare, usiamo pure questa parola, il presente e chi lo abita.
educare il presente chi lo abita, c'è ancora speranza, chi lo sa. Tommaso Soldini, intanto grazie e l'augurio anche di un buon fine settimana.
Altrettanto, grazie mille.
Raindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Raindrops Keep Falling on My Head, brano tratto dalla colonna sonora del film Butch Cassidy and the Sundance Kid 1969 di Burt Bacharach, brano che ci ha portati alla conclusione della nostra puntata di questa sera di K, l'ultimo appuntamento di questa settimana. Io ringrazio ancora Martino Dont per avermi accompagnata nella realizzazione delle pagine di K di questa settimana. K torna lunedì, naturalmente alle 17, in conduzione settimana prossima ci sarà il collega Marco Pagani. Grazie per essere stati con noi, grazie per essere stati all'ascolto. Tra poco c'è Modem e poi a seguire come sempre alle 19 l'appuntamento con l'informazione. Fuori c'è ancora un cielo azzurro, uno splendido inizio dunque di fine settimana, e vi auguro un fine settimana splendido, un buon ascolto di Rete 2 e ci risentiremo presto. Un caro saluto da Natascia Fioretti. A risentirci presto.